Vogliamo aprire la parola del Signore nel libro, nel Vangelo secondo Marco, capitolo 14. Vangelo secondo Marco, capitolo 14, leggiamo i versetti dal 32 al 42. Marco 14, 32. Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò ad essere spaventato e angosciato, e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi. Basta, l'ora è venuta. Ecco, il Figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Domenica scorsa ci siamo soffermati per notare da questo passo i sentimenti che si agitarono nell'anima santa del Signore Gesù Cristo mentre si trovava nel giardino del Getsemani. In quell'ora cruciale di intensa sofferenza spirituale abbiamo osservato cosa significa per Gesù essere spaventato, cosa significò per Gesù essere angosciato, oppresso di una tristezza che lo portava alla morte. Ho anche parlato, accennandone, alla preghiera che il Signore Gesù Cristo rivolse al Padre in quell'occasione, e non pensavo di tornare su questo argomento. Però, continuando a riflettere, continuando a meditare su questa porzione della parola di Dio, questa porzione così importante del Vangelo di Marco, mi è sembrato necessario, mi è sembrato doveroso tornare a parlarne per evidenziare alcuni principi, degli insegnamenti che determinarono il modo in cui Gesù pregò e il fatto che il modo in cui egli prega costituisce un modello, un esempio per la nostra vita devota, per la nostra stessa preghiera. Prima di parlare della preghiera di Gesù nel Getsemani, dobbiamo considerare la preghiera nella vita del Signore Gesù Cristo. Siccome abbiamo studiato tutto quanto il Vangelo di Marco, parola per parola fino a qui, vi ricorderete che abbiamo cominciato a parlare della vita di preghiera del Signore Gesù quando abbiamo incontrato nel capitolo 1 al versetto 35 che egli si alzava la mattina quando era ancora molto presto, quando era buio, e andava a pregare in un luogo solitario. Quella è la prima menzione nel Vangelo di Marco alla preghiera, alla vita di preghiera del Signore Gesù, però sapete bene che Marco parla anche della sua tentazione nel deserto. Non è scritto che Gesù nel deserto pregasse, però comprendiamo che in quei 40 giorni quella fu un'attività che lo tenne occupato sicuramente, la preghiera e la meditazione della parola di Dio. Sicuramente erano le attività costanti del Signore mentre si preparava ad affrontare gli attacchi di Satana. E sicuramente era vi dicevo che la preghiera, la meditazione della parola di Dio erano le sue attività, perché quando Satana lo attacca, vi ricorderete che egli non solo è pronto a respingere il suo attacco, ma come gli risponde? Egli risponde sempre con due parole: sta scritto, sta scritto, sta scritto. E poi cita la parola di Dio. Poi noi ritroviamo ancora nel Vangelo di Marco Gesù che pratica la preghiera al capitolo 6, quando, preso commiato dalla gente, dalla folla, dai suoi discepoli, se ne andò sul monte a pregare. Al versetto 46 del capitolo 6 di Marco c'è un'altra menzione. Ogni volta che si parla della vita di preghiera del Signore Gesù, Marco, gli evangelisti ne parlano in un modo così naturale, che noi dobbiamo intendere e comprendere che Gesù pregasse costantemente, che Gesù pregasse regolarmente e che in certe occasioni il Signore pregava anche molto a lungo. Vi ricordate quando leggiamo nei Vangeli che la notte prima di scegliere i 12 apostoli, i 12 discepoli che poi sarebbero diventati i suoi apostoli, la trascorse interamente in preghiera. La Bibbia non ci fa capire che Gesù passava tutte le notti pregando, ma in alcune occasioni egli pregò non solo costantemente, non solo regolarmente, ma anche lungamente. Ora, spesso i cristiani si pongono dei problemi sulla preghiera, e non mi dite che non ve li siete posti. Problemi che sono principalmente, semplicemente filosofici, cioè le domande sono queste. Quante volte le avete sentite che qualcuno ve le pone? E quante volte voi stessi le avete poste a voi stessi, alla vostra mente? Ma se Dio sa le cose, se Dio sa tutto, perché dovremmo chiedere e pregare? Perché dovremmo, per esempio, confessare i nostri peccati se Dio li sa che li abbiamo commessi? Oppure pensiamo che noi informiamo Dio e quando gli diciamo della corruzione che c'è nel nostro cuore, dei nostri cattivi pensieri, delle nostre parole nei confronti degli altri, gli diciamo qualcosa che lui non sapeva già? Oppure un'altra domanda: la Bibbia dice che Dio non cambia idea, Dio non cambia idea, che i suoi piani non possono essere né frustrati né cambiati, che ciò che lui ha deciso si compirà e che non ci sono forze umane, diaboliche, che possono impedire che il suo piano possa andare in effetto. Se non ci credete, leggete i profeti, leggete tutta la Bibbia e vedrete come Dio porta sempre a compimento il suo piano. E allora la domanda che riguarda la preghiera è se Dio ha già deciso che posto hanno i nostri desideri? Come posso io, perché devo pregare? E come posso esprimere i miei desideri dinanzi a una volontà così grande, forte, che è quella di Dio? Non vi bastano questi problemi? Ve ne aggiungo un altro ancora. Se Dio conosce cos'è veramente buono per me, e ho la fiducia che Lui mi darà tutto ciò che è buono per me, perché lo ha stabilito, di far cooperare tutte le cose per il bene di quelli che amano Dio. Allora, perché devo domandare delle cose al Signore con il rischio di chiedergli delle cose sbagliate, delle cose che non sono buone per me, delle cose che Dio non mi darà perché sa nella sua grandezza e nel suo amore verso di me che non sono per me? Ecco, questi sono i nostri problemi quando pensiamo alla preghiera, e questi problemi spesse volte sono la causa della nostra debolezza nella preghiera. Perché alla lunga sono dei tarli che si insinuano nel nostro cuore e ci fanno perdere fiducia nell'importanza, nell'efficacia, nella necessità, nella bontà di pregare. Ma perché? Certo, da un punto di vista filosofico, se volete, queste sono domande filosofiche, la preghiera, considerando le qualità delle due persone coinvolte, cioè Dio eterno, immutabile, giusto, onnipotente, buono, e Dio, uomo, corrotto, limitato, fallibile, con dei desideri corrotti, ecco, considerando queste, le qualità delle due persone coinvolte, la preghiera, da un punto di vista filosofico, è un'assurdità. In certi casi potrebbe sembrare anche un'attività paradossale. Però, se guardiamo come risolviamo questo problema, noi lo risolviamo come risolviamo tutti i problemi, guardando alla persona e all'opera e alla vita del nostro Signore Gesù Cristo. Se guardiamo a Gesù, noi risolviamo queste domande, trovano immediatamente una risposta, e questa mattina voglio fare proprio questo, voglio dare una risposta a queste domande. E uno dei nostri principali problemi come uomini, e spesse volte purtroppo, ahimè, come cristiani, è che noi non capiamo che cos'è o in che cosa consiste principalmente la preghiera. Il concetto cattolico romano, che la preghiera è uno strumento per ricevere da Dio o addirittura manipolare Dio, forzare Dio, è distruttivo per lo spirito della preghiera. La preghiera non è principalmente richieste, non è principalmente un mezzo per ottenere qualcosa da Dio, per fare pressione su Dio. Se la vediamo così, noi non pregheremo mai come si conviene, noi non saremo mai uomini e donne di preghiera, davvero. La preghiera non è principalmente chiedere a Dio. Abbiamo visto che la preghiera, nelle predicazioni passate, quando ho parlato della preghiera, è uno dei segni principali della devozione, della pietà cristiana, dell'espressione del carattere cristiano nei confronti di Dio. Pregare per il cristiano è principalmente non tanto chiedere a Dio, ma porsi in una determinata posizione dinanzi a Dio, rispetto a Dio, al cospetto di Dio. Pregare per noi, per il cristiano, significa riconoscere chi è Dio, le sue prerogative, le sue possibilità. Pregare per il cristiano significa mostrarsi interessati ai suoi progetti, alle sue opere nel mondo, adorandolo per chi egli è, lodandolo per quello che egli fa. Pregare è anche necessario per ottenere ciò che Dio ha già stabilito di donarci, semplicemente per una ragione, perché Dio ha stabilito di donarci le cose che noi gli chiediamo in preghiera. Gesù, quando ha parlato della richiesta nella preghiera, ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Se non cercate, se non chiedete, se non bussate, uguale, non ricevete. Ma pregare è molto di più che chiedere. È molto di più che andare da Dio come dei questuanti, miseri mendicanti, a dirgli: dammi qualche cosa che mi muoio di fame. Sapete perché la preghiera è qualcosa che ci turba nella nostra mente e non riusciamo a capirla? Perché nella preghiera si stabilisce un punto di contatto che è sempre difficile da capire tra Dio e l'uomo, tra il soprannaturale e il naturale. Ogni volta che noi vediamo nella realtà di questo mondo questo punto di contatto, non riusciamo a capire, è al di sopra della nostra mente. Noi diciamo che Gesù Cristo è Dio, perfettamente Dio, non è vero? Egli lo è, Dio benedetto in eterno, ed è anche perfettamente uomo. Due nature in una sola persona. Come la spieghiamo questa cosa? Perché c'è congiunzione tra il divino e l'umano. La Bibbia è parola di Dio o è parola di uomini? È parola di Dio, ma è anche parola di uomini. Degli uomini hanno parlato, sospinti dallo Spirito Santo. Degli uomini hanno parlato perché Dio ha alitato la sua parola in loro. La parola di Dio è anche parola di uomini, è al 100% parola di uomini ed è al 100% parola di Dio. Com'è possibile tutto questo? Perché c'è una congiunzione tra il divino e l'umano. E quando preghiamo, ogni volta che preghiamo, nella pratica della preghiera, non possiamo pretendere di capire tutto. Perché il soprannaturale e il naturale, l'uomo, il finito e l'infinito, Dio, si uniscono. Si uniscono in che cosa? In una relazione, in un rapporto. Infatti, ogni problema può essere superato osservando il Signore Gesù Cristo. Le stesse tensioni che avvertiamo noi nella preghiera da un punto di vista teorico dovrebbero essere ancora più forti in Gesù. Ma com'è? Egli è Dio, oltre ad essere uomo. Gesù conosceva perfettamente il futuro. Gesù conosceva perfettamente la volontà del Padre. A volte noi andiamo a Dio e diciamo: Signore, fammi conoscere la tua volontà, fammi capire, quando siamo nel buio, no? Ma Gesù sapeva perfettamente qual era la volontà del Padre, sapeva perfettamente cosa stava accadendo. Conosceva il futuro, era Dio. Se noi ci facciamo dei problemi con la preghiera, questi problemi sono ancora più grandi considerando la persona e l'opera di Cristo. Perché mai Gesù avrebbe dovuto pregare, essendo Dio, conoscendo ogni cosa, avendo tutte le possibilità, tra l'altro? Questa è la risposta. Ascoltatemi bene, spero che la comprendiate subito. Perché prendiamo per esempio il caso di due persone che parlano tra loro. Un marito e una moglie, va bene? Prendiamo un marito e una moglie. Qual è il migliore rapporto di un marito e di una moglie? In che cosa si vede? Io credo che il segno che determina il miglior rapporto tra un marito e una moglie è determinata da questo, dal modo in cui comunicano. Non parlano, ma comunicano, perché la comunicazione è un po' più ampia del parlarsi. Dal modo in cui comunicano, dalla libertà che hanno nel comunicare, nell'esprimere i propri sentimenti, dalla schiettezza, la sincerità, dal rispetto con cui si parlano l'un l'altro, dall'amore che traspare in questa comunicazione, dalla positività che c'è in questa comunicazione, cioè un marito e una moglie, un matrimonio è in buona salute quando i due comunicano non per spararsi o lanciarsi delle frecciate, ma per edificarsi l'uno con l'altro. La comunicazione positiva, costruttiva, il desiderio di farsi conoscere e di conoscere. Che cosa diciamo noi tra due persone che comunicano così, che sono in una buona relazione, in un buon rapporto? Se non ci credete, mettete tutte queste cose al contrario. Un marito e una moglie che non comunicano, un marito e una moglie che non si parlano, un marito e una moglie che si nascondono l'uno dall'altro, un marito e una moglie che sono irrispettosi l'uno nei confronti dell'altro, che non si amano, che distruggono. Allora, una relazione è determinata dal modo in cui si comunica, ci si parla. È un rapporto. Questo è principalmente la vera preghiera. La preghiera principalmente non è scrivere 1, 2, 3, Signore, ho bisogno di questo, ma è espressione di un rapporto, di una relazione tra l'uomo e Dio. È una relazione fondata sull'amore verso Dio, sulla consapevolezza della propria condizione, della personalità, del carattere di Dio stesso. Ecco perché Gesù pregava. Ed ecco perché la preghiera di Gesù è la migliore che possa esistere, perché la relazione di Gesù col Padre è perfetta. È aperta, è schietta, è libera, è amorevole, il Padre ama il Figlio ama il Padre. È piena di positività, di costruzione, di desideri comuni. E qui c'è una risposta alla miseria delle nostre preghiere, che è determinata dalla miseria della nostra relazione con Dio. Vedete com'è facile capire in che stato è il nostro cuore? Non lo dico, fratelli, per aggravarvi, lo dico perché queste cose mi hanno molto, 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 molto fatto riflettere. Questa è la ragione principale dell'abbondanza, della bellezza, dell'intensità, della regolarità, della naturalezza, dell'efficacia della preghiera di Cristo, la sua relazione col Padre. Perché noi mettiamo tutto sotto sopra, la preghiera è anche richiesta, ma non è principalmente richiesta e non è principalmente ottenere, ma è espressione del nostro rapporto con Dio. Tant'è vero che chi non prega non ha nessun rapporto con Dio. Gli uomini possono anche pregare 5 volte al giorno, 10 volte al giorno, 1000 volte al giorno, ma se non hanno un vero rapporto con Dio, mediato da Cristo, mediante la fede, non pregano. Possono dire milioni di Ave Marie e centinaia di migliaia di Padre Nostri, questi sono i rapporti, non pregano. La vera preghiera è la comunicazione del nostro cuore direttamente con Dio tramite Cristo. E adesso vediamo la preghiera di Gesù nel Getsemani. In questi 11 versetti che abbiamo letto dal verso 32 al versetto 42, noi abbiamo almeno 7 o 8 riferimenti alla preghiera, menzionata direttamente nel versetto 33, 35, 39, con dei sinonimi, vegliate, vegliate, anche questo vegliare e pregate è un sinonimo di pregare. O è anche espressa con delle parole, le stesse parole di Gesù, versetti 35, 36 e 39. Quindi questo passo è molto rilevante per comprendere alcune cose intorno alla preghiera. Non ci insegna a pregare come altri passi della Scrittura che ci danno dei precetti. Gesù quando ci dice, ci insegna il Padre nostro, voi pregate così. No, abbiamo dei precetti, ma qui abbiamo un esempio della vita di Cristo e abbiamo un esempio di come anche noi dobbiamo pregare. Che cos'è la preghiera? Come pregare? Prima di tutto, la preghiera è un'attività pianificata da svolgere, è un po' lunga la mia definizione, ma ve la spiego, un'attività pianificata da svolgere in qualunque stato d'animo ci si trovi, e nonostante tutti gli impegni e le circostanze particolari in cui possiamo essere. Come individui, come Chiesa, è necessario che appartiamo del tempo per trascorrere questo tempo adorando Dio, pregando, confessando il nostro peccato, esprimendogli i nostri desideri, in forma di espressioni verbali, con le nostre parole, ma anche con quei sospiri, molte volte. Non vi è mai capitato di non riuscire a pregare con delle parole. Ma quando il nostro pensiero è rivolto a Dio, ma voi con vostra moglie o con i vostri figli comunicate sempre a parole? Molte volte comunichiamo con degli sguardi, quante cose si possono dire con un'occhiata, eh? Molte volte comunichiamo con un gesto, molte volte comunichiamo con un sospiro, molte volte comunichiamo anche con uno squillo al telefonino, come vedi, ti sto pensando, ci sono, eh? Ed è abbastanza. E volete che Dio, che è l'inventore della comunicazione, il conoscitore del nostro cuore, non capisce? La comunicazione è sempre da tutti e due i lati, eh? E quando c'è un difetto di comunicazione, magari uno dei due lati ha più responsabilità dell'altro, ma ricordatevi che quando c'è un difetto di comunicazione le responsabilità sono da entrambe le parti, in qualche misura. È un'attività pianificata. Cioè, da che cosa lo impariamo da questo? Gesù, guardate cosa leggiamo in questo passo, poi giunsero in un podere detto Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli, sedete qui finché io abbia pregato. Cioè Gesù era andato là e non gli ha detto, ah, siamo qua, che facciamo? Vabbè, adesso me ne vado a pregare. No, Gesù è andato lì proprio per pregare. È andato lì con questo scopo e ha sistemato le cose perché potesse pregare. E siccome sapeva come doveva pregare, sapeva che doveva pregare da solo e ha detto ai discepoli, mettetevi qua, non vi muovete di qua, io devo pregare. Poi ne ha presi tre e ha detto, anche voi venite qua, state qua, pregate. E poi si allontana ancora. Guardate quanto ordine c'è. No, ma la preghiera è una cosa che deve essere spontanea. Come mi viene, come... No. La preghiera è una cosa che deve essere pianificata, come tutte le cose nella nostra vita. Quando vogliamo fare una cosa per bene, no, la facciamo spontanea. Voglio costruire una casa, la costruisco spontanea. Vado là, oggi comincio a fare un pilastro qua, un pilastro là, un muro di qua, e poi domani mi gira da un'altra parte. Ma io vorrei... E alla fine che cosa viene? Quando noi facciamo una casa, più è importante quello che dobbiamo fare, più è necessario che il progetto sia fatto bene. La preghiera, La dobbiamo buttare via questa idea della spiritualità, che più facciamo le cose arraffazzonate a come vengono, vengono, più siamo guidati dallo Spirito. Non è vero, non c'è stato mai un uomo più guidato dallo Spirito di Cristo, e non c'è stato mai un uomo che ha fatto le cose con maggiore precisione di Cristo. Gesù ci insegna che la preghiera è un'attività che noi dobbiamo pianificare, e la dobbiamo pianificare e dobbiamo pregare nonostante tutti gli impegni, nonostante tutti gli stati d'animo, qualunque stato d'animo. Sono contento, prego. Qualcuno mi ha offeso, non prego. Sono in pace con mia moglie, prego. Non sono in pace con mia moglie, non prego. No, mettiti in pace con tua moglie e prega. Per questo Gesù ha detto che non dobbiamo permettere che il sole tramonti sul nostro bruccio. Cosa voglio dire? Voglio dire che se c'erano dei sentimenti che avrebbero impedito la preghiera, se c'è mai stato un sentimento che avrebbe impedito la preghiera in Cristo, erano quelli che aveva qui. Gesù era oppresso da una grande tristezza. Era impaurito, era angosciato, l'abbiamo visto domenica scorsa. In queste cose che cosa si fa? In queste cose ci si butta sul divano e non si fa niente. Ma Gesù prega, perché la preghiera è un'attività pianificata che deve essere svolta in qualunque circostanza ci troviamo. Qualunque sentimento, se noi aspettiamo che abbiamo i giusti sentimenti per pregare, non pregheremo mai. Se ci lasciamo guidare dai sentimenti, non pregheremo mai. Gesù, noi molte volte pensiamo che la preghiera è qualcosa che dobbiamo fare passivamente. Ascoltatemi, mi tolga ciò il Dio che io voglia fare polemiche sterili, per quello che sto dicendo, non è per polemica, ma c'è tanta gente nel nostro mondo, e anche evangelico, riflettete, se non siete d'accordo su questo, ditemelo, accetto le vostre critiche e ne parliamo, ma c'è molta gente che nel mondo evangelico che pensa che la preghiera è tanto più efficace, tanto più gradita a Dio, quanto meno noi siamo coinvolti con la nostra mente. Allora, meno pensiamo, più ci abbandoniamo ai sentimenti, o addirittura diciamo cose che non capiamo, meglio è la nostra preghiera. Nella vita di Gesù possiamo trarre questo insegnamento? No. La preghiera non è niente, la vera preghiera nella vita di Gesù non è mai stata passiva, cioè Gesù non si è mai abbandonato a uno stato di trance. Gesù ha sempre pregato con la sua intelligenza, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, lo vediamo qui. Si getta a terra, grida, prega, grida, piange nella preghiera. Niente di passivo, niente di abbandono, niente di sentimenti paradisiaci. In mezzo al dolore, in mezzo all'angoscia, in mezzo alla sofferenza, in mezzo alla paura, egli prega e prega, esprimendo delle parole, sforzandosi di pregare, dicendo: Padre, se è possibile, passi oltre a me questo calice, ma non la mia volontà, la tua sia fatta. A te ogni cosa è possibile. Guardate cosa c'è in questa preghiera. C'è teologia. Dio è onnipotente, a te ogni cosa è possibile. C'è desiderio. Padre, c'è sottomissione, la tua volontà, non la mia. Questa è la vera preghiera. E ascoltatemi, la preghiera è fatica. Pregare? Molte volte non preghiamo perché non vogliamo faticare, perché siamo pigri. La preghiera è fatica, ma la preghiera è un piacere, la preghiera è un diletto, la preghiera... Dove l'avete presa questa dottrina? Dalla Bibbia? Vi posso spiegare, posso farvi vedere nella Bibbia che l'Apostolo Paolo parla delle preghiere come una fatica? Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Ora vi spiego in che senso che è la fatica, eh? Colossesi 4, 12, parla di un certo Epafra, che era quello che aveva fondato la chiesa di Colosse, che in quel periodo si trovava con l'Apostolo Paolo a Roma, in prigione, e dice: Epafra, che è dei vostri ed è servo di Gesù Cristo, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Egli, e infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. La parola lotta, per qualcuno che la sa un po' più lunga e vuole guardare il greco, è un verbo che è, meno male che non c'è Antonio oggi, agonizzomai. Il verbo agonizzomai è lo stesso verbo dal quale in italiano noi abbiamo la parola agonia, agonismo, agonizzare. Era usato ed è usato anche per la lotta, ma descrive un combattimento intenso che implica l'impiego di tutte le nostre energie. Avete mai visto due lottatori? Due lottatori che fanno un combattimento di lotta greco-romana. Questo probabilmente aveva in mente l'Apostolo Paolo. C'è fatica, c'è sudore, c'è intelligenza, c'è abilità, c'è forza prodotta da un intenso allenamento. Epafra lotta, agonizza per voi nelle sue preghiere. La preghiera è un'attività faticosa, la vera preghiera, che sia anche piacevole, certo. E io non ho mai visto un contadino che dice coltivare la terra e non è faticoso. Ma perfino quelli che lo fanno per hobby e non per campare, lo fanno con piacere o no? Lo fanno con piacere, guardano ai frutti, pensano a quello che accadrà dopo, gioiscono nel vedere le pianticelle crescere. Non è che non è faticoso, ma quella fatica è finalizzata a uno scopo e quindi il piacere e la gioia nel farlo è pensare a quello che accadrà in seguito alla mia fatica. Ma la preghiera, nel momento in cui noi preghiamo, è fatica. Per questo non ha niente di passivo la preghiera del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è un'attività, come vi dicevo, che ci pone in un'intima relazione con Dio. Gesù prega dicendo Abba, Padre. Gesù prega in questo modo, grida, versa lacrime, in Ebrei 5, 7 si riferisce certamente alla preghiera del Getsemani. Nel libro di Johnny Erickson, che abbiamo pubblicato, il libro dal titolo Quando Dio piange, al capitolo 9, sempre al capitolo 9, si parla del nostro rapporto con Dio. E dice Johnny una cosa che mi ha fatto pensare e che voglio ripetere: il nostro rapporto con Dio dovrebbe essere appassionato. Ma noi, creature che amano sistemi e procedure, rimaniamo molte volte bloccate. Forse ci lasciamo intrappolare dal modello di adorazione che preferiamo, liturgico, guidato dallo Spirito che sia. Forse dal modo preferito in cui studiamo la Bibbia, da un certo metodo di preghiera. Ora dice, metodi di studio della Bibbia e tecniche di adorazione sono utili nel momento in cui veniamo presentati a Dio per la prima volta. Dobbiamo iniziare da qualche parte. Ma presto divengono qualcosa di insulso, meccanico, quando dobbiamo coltivare una relazione personale. Focalizzarsi su sistemi e routine funziona per i manager, i sergenti dell'esercito e i farisei, ma non per Dio. Le relazioni personali non funzionano in questo modo. Certamente non quelle che vengono da Dio. Se vogliamo diventare il migliore amico di qualcuno, di Dio o di un uomo, dobbiamo legare il nostro cuore in una relazione stretta con quello dell'altra persona, parlare, discutere di ciò che ci piace, di quello che non ci piace, trovare gioia l'uno dell'altro, prendersi cura dei bisogni l'uno dell'altro, come si fa col proprio coniuge. Una relazione forte consiste nel condividere molte esperienze comuni. Questa è la vera preghiera. Quando io vengo presentato o mi presento a qualcuno, no, c'è una forma, piacere di conoscerla, ma se poi io con quella persona devo entrare in una relazione di amicizia o ancora di maggiore intimità, non continuerò a fare sempre allo stesso modo. Aprirò il mio cuore, quella persona lo aprirà a me. Questa è la preghiera. E molte volte dobbiamo pensare che la nostra debolezza in preghiera è perché proprio stentiamo ad entrare in questa relazione personale con Dio nella libertà. Una cosa è l'adorazione pubblica. Nell'adorazione pubblica e nella preghiera che noi facciamo tutti quanti insieme, deve esserci un ordine, deve esserci una forma, non possiamo permetterci. Ma a casa nostra, nella nostra preghiera personale, nel nostro aprire il nostro cuore a Dio, non ci lasciamo imprigionare dagli schemi. Godiamo di quella libertà, di quella intimità che fa sì che il nostro rapporto con Dio si approfondisca. Inoltre, velocemente, è un'attività in cui bisogna perseverare. La preghiera è un'attività in cui bisogna perseverare. Gesù perseverò in preghiera e per 3 volte ripeté le stesse preghiere. Se è possibile, se è possibile. Cosa significa? Sicuramente significa che noi facciamo con perseveranza le cose a cui ci teniamo di più, ci crediamo davvero. Se noi smettiamo di fare una cosa, vuol dire che in realtà non ci crediamo. Noi più siamo convinti, più siamo desiderosi che qualcosa si faccia, che si arrivi a compimento, più non ci rassegneremo fino a quando non raggiungeremo quel punto. E bisogna perseverare nella preghiera. L'Apostolo Paolo perseverò, per 3 volte egli pregò, Signore, guariscimi, Signore, guariscimi, Signore, guariscimi. Poi Dio gli rispose, gli disse, la mia grazia ti basta, la mia forza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Questa malattia ti è stata data perché, siccome hai ricevuto grandi rivelazioni da parte mia, tu ti potresti inorgoglire e siccome io non voglio che tu ti inorgoglisca, affinché sia umile, io ti lascio questa malattia. E Paolo smette di chiedere quella cosa, continua a pregare per altre cose. Gesù è la stessa cosa, prega per 3 volte. Egli ha l'intenso desiderio, ma il Padre, certamente in un modo a noi incomprensibile, gli comunica che così doveva essere ed egli si arrende completamente alla volontà del Padre. E perseverare non significa chiedere per tutta la vita le stesse cose fino a quando Dio non ce le dà, ma chiedere fino a quando non siamo disposti o non comprendiamo che dobbiamo cambiare idea riguardo a certe cose. E infine la preghiera, da questo passo impariamo che è un'attività necessaria per fortificarci spiritualmente contro le tentazioni. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri non pregarono e caddero. Nella vera preghiera, siccome noi entriamo in questo rapporto con Dio più intimo, mortifichiamo la nostra carne, ci concentriamo su cose buone, sante, giuste, vediamo le cose differentemente, godiamo del conforto divino, il nostro spirito si fortifica contro le tentazioni. Allora, cosa impariamo dalla preghiera di Gesù nel Getsemani? Un'attività pianificata che deve essere compiuta in qualunque stato d'animo, in qualunque circostanza, un'attività personale che ci pone in un'intima comunione con Dio, un'attività in cui bisogna perseverare, un'attività necessaria per fortificarci spiritualmente contro le tentazioni. Ho ancora 5-10 minuti, ma concludo. Comprendiamo quanto è importante la preghiera personale e la preghiera comunitaria. Mercoledì lo dicevo, lo sfigmomanometro di una chiesa e di un credente è là, nella vita di preghiera. Se queste sedie sono piene la domenica e sono vuote nel giorno della riunione di preghiera, quando ognuno di noi viene, quelli che ci sono, no? Schiacciano, no, ormai non ci sono quelli più così, spingono il pulsante dello sfigmomanometro ed ecco la pressione. 90 su 50, prossima al collasso. Se nella tua vita non c'è preghiera intensa, regolare, schiaccia il pulsante dello sfigmomanometro. E a quanto è la tua pressione arteriosa? E vi posso dire una cosa, il problema della pressione arteriosa con la preghiera è sempre quello in basso, la pressione alta non è un problema. Se siamo a 2,80, 3,80, non succede niente, non ci vengono ictus. Cosa voglio dire? Non la voglio mettere sul ridicolo, fratelli, ma voglio farvi riflettere. Molte volte noi abbiamo, e questo è stato oggetto di discussione in questi giorni, anche con alcuni membri della Chiesa, abbiamo delle buone ragioni, per assentarci dal nostro dovere, dalla nostra cameretta di preghiera o addirittura dalla riunione di preghiera, ma non sono mai buone ragioni. C'è sempre qualche buona scusa, ma le scuse sono scuse. È una questione di priorità, è una questione di ciò che noi sappiamo che dobbiamo fare per il nostro bene, per il progresso dell'opera di Dio, per il bene di altri. La preghiera cristiana, oltre ad essere per il nostro bene, soprattutto la preghiera comunitaria, è l'espressione della generosità del popolo di Dio, perché la preghiera comunitaria è principalmente preghiera di intercessione per altri. Molte persone non trovano piacere nella riunione di preghiera semplicemente per una ragione, perché sono come le figlie della sanguisuga rispetto a Dio, vogliono, dammi, dammi, ma nella preghiera noi veniamo per dare le nostre energie supplicando Dio affinché Dio compia la sua opera in parti sperdute del mondo, con quel missionario, in quella nazione, con quel pastore, con quel fratello, con quella chiesa, con i nostri fratelli, gli uni gli altri. Noi veniamo per servire. È uno dei nostri, degli scopi della nostra esistenza, è proprio servire Dio, servendoci gli uni gli altri, come? In preghiera. Certo. Venire in chiesa e ascoltare una predica che ci fa riflettere, ci rallegra, ci insegna, ci istruisce, è certamente bello. Ma se è necessario questo, è necessario che poi prendiamo di quello che riceviamo per metterlo al servizio degli altri. E la riunione di preghiera è una di queste occasioni. Fratelli, quale gioia nel mio cuore c'è quando finisce una riunione di preghiera, io posso dire: Signore, Tu sei stato in mezzo a noi questa sera, ci hai concesso uno spirito di grazia, uno spirito di supplicazione. Le preghiere che sono state elevate, con tutti i difetti che possiamo avere quando preghiamo, ma sono state preghiere che hanno avuto come fuoco e come desiderio la tua gloria, il bene altrui. Abbiamo avuto un buono spirito tra di noi e il mio cuore si rallegra. E così, se il mio debole e corrotto cuore si rallegra, voi pensate che il cuore di Dio non è rallegrato proprio per le stesse ragioni, quando il suo popolo si interessa alla sua opera. Prega, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come è fatta nel cielo, glorificato e santificato sia il tuo nome. E quindi la debolezza nella preghiera pubblica deriva molte volte dalla debolezza nella nostra preghiera e nella nostra comunione personale. E voglio dire un'altra cosa, rifletteteci su questo. Ci sono alcuni tra noi che sono più riluttanti a pregare. Perché? A pregare in pubblico, intendo dire, nella riunione di preghiera. Noi abbiamo la riunione di preghiera aperta, le donne, gli uomini, tutti quanti, i bambini, tutti possono pregare. A patto che preghino nel modo corretto. Se vengono qui e pregano alla Madonna, li fermiamo, no? Ma cosa voglio dire? Alcuni tra di noi sono, pensateci, non sto cercando di rimproverare nessuno, sto cercando di aiutare tutti. Ci sono alcuni tra noi che sono più riluttanti a pregare. Perché? Ve lo siete mai chiesto? Voi, no, che avete difficoltà, qualcuno dice la timidezza. Sì. Certamente, la timidezza è una ragione, ma non è la ragione fondamentale. Quando noi preghiamo, così come quando noi parliamo, in una certa misura ci riveliamo, cioè facciamo vedere agli altri cosa c'è dentro di noi. Gli altri vedono come pensiamo, gli altri vedono cosa chiediamo, quali sono i nostri desideri. E alcuni hanno paura di far questo. Perché? Non dovrebbe essere così. Prima di tutto perché siamo in una famiglia. E in una famiglia c'è l'amore, non c'è il giudizio. Fratelli, ricordiamoci questo. Se la nostra Chiesa fallisce nell'amore, nel perdono, nell'accoglienza, abbiamo fallito tutto. Possiamo avere la migliore teologia del mondo. Siamo niente, zero. Il segno del cristiano è l'amore che noi abbiamo gli uni per gli altri. E l'amore si mostra in questi modi pratici, quando ci accogliamo, quando ci perdoniamo, quando ci correggiamo, quando ci incoraggiamo, quando ci rialziamo gli uni con gli altri. E quindi è necessario che ci esprimiamo nella preghiera. Non dobbiamo avere paura di far vedere il nostro cuore, se nel nostro cuore c'è tristezza. Ma perché non mostrarlo? A Dio. Non dobbiamo nasconderci. Adamo ed Eva si nascosero l'uno l'altro quando avevano una cattiva coscienza. Quelle foglie di figo però sono state tolte, fratelli. Siamo stati rivestiti della giustizia di Cristo. Non dobbiamo più nasconderci. E quindi perseveriamo nella preghiera personale, nella preghiera comunitaria. E per perseverare nella preghiera dobbiamo affrontare tanti ostacoli, perché è faticoso, è contrario alla nostra carne. Per questo la parola del Signore ci chiede e ci ordina di pregare mediante lo Spirito. Perché pregare non è un'attività che noi possiamo fare con la nostra carne. Abbiamo bisogno dell'aiuto, del ministero benedetto dello Spirito Santo. Signore, insegnaci a pregare. Chiniamo il capo. Padre Celeste, Dio nostro, Ti ringraziamo per la tua buona parola. Vedi, quando parliamo della preghiera ci sentiamo costantemente in colpa dinanzi a te. Noi dobbiamo confessare che, sebbene tra noi ci sono persone che ti servono da decine di anni, ancora non ti preghiamo come dovremmo, non ti conosciamo come dovremmo, non ti amiamo quanto dovremmo. Aiutaci, oh Signore, a conoscere questa intimità, questa libertà, questa intensità che abbiamo visto nella preghiera del nostro Signore Gesù Cristo. Aiutaci, oh Signore, a pentirci della nostra cronica mancanza di preghiera. E siccome sappiamo che presso di te c'è perdono, e siccome sappiamo che presso di te c'è grazia, c'è aiuto, c'è sostegno, sappiamo anche, oh Signore, che se ti cerchiamo, tu ti lascerai trovare da noi. E che non solo sei pronto a perdonarci, ma a darci la grazia affinché ci possiamo rialzare e continuare il nostro cammino, personalmente, nella misura in cui siamo caduti personalmente, e comunitariamente. Vogliamo concludere così come abbiamo iniziato, chiedendo che tu torni a far splendere su di noi la luce del tuo volto. Per amore di Cristo te lo chiediamo, Padre. Amen.